Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso abbraccio a tutti voi che siete anche oggi in ascolto. E in questa puntata, in questo incontro che abbiamo oggi, continuiamo a studiare la prima lettera di Pietro. Ieri abbiamo visto come le prove della vita ci fanno soffrire, ma sono solo temporanee. La gioia per una vita eterna in presenza di Dio può darci la forza di superare le afflizioni presenti. Infatti abbiamo letto in Prima Pietro 1, nei versetti dal 6 al 9. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Lo scopo del paragrafo che segue è quello di mostrare ai lettori che le benedizioni spirituali di cui ora godono sono più grandi di qualsiasi cosa immaginata dai profeti dell'Antico Testamento o addirittura dagli angeli. L'Apostolo cerca quindi di accrescere ulteriormente l'apprezzamento dei suoi lettori per la loro grande salvezza in Cristo. Leggiamo insieme i versetti dal 10 al 12 di Prima Pietro, capitolo 1. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Pietro ci rivela qualcosa di particolare e di importante, ci dice che i profeti dell'Antico Testamento cercarono di capire e fecero ricerche nella scrittura esistente, nelle loro stesse profezie, per cercare di capire qualcosa di più riguardo alla salvezza che andavano predicendo. Essi non erano quindi, come qualcuno crede, solo degli strumenti inconsapevoli e senza discernimento nelle mani di un Dio che si serviva di loro, ma erano persone intelligenti che capivano quanto stavano dicendo e desideravano conoscere di più al riguardo. Quando parlavano, guidati dallo Spirito Santo, della grazia destinata alle generazioni future, desideravano capire i tempi e le circostanze di cui parlavano. Soprattutto erano desiderosi di conoscere di più, di conoscere meglio quello che concerneva la figura di Gesù Cristo, delle sue sofferenze, di ciò che sarebbe accaduto in seguito a quest'opera meravigliosa di redenzione preparata da Dio. È bello il parallelismo che Pietro introduce a questo punto. L'Apostolo dice che ciò che i profeti dell'Antico Testamento, guidati dallo Spirito Santo, preannunciavano da parte di Dio, è lo stesso messaggio che è stato annunziato dai predicatori del Nuovo Testamento. In loro vi era lo stesso Spirito, mediante il quale è stato predicato lo stesso messaggio. Un messaggio così bello e di importanza così grande, quello riguardante le sofferenze di Cristo, le successive glorie del suo regno che ancora oggi gli stessi angeli desiderano approfondire e conoscere in tutti i suoi aspetti. Tutta la parte restante della lettera si preoccupa di mostrare come queste grandi verità della fede cristiana debbano essere applicate da parte di coloro che le credono ad ogni genere di situazione. Man mano che il contenuto diventa essenzialmente morale, noi siamo costantemente ricondotti ai grandi temi dell'Evangelo. In esso, infatti, sono racchiuse le ragioni che supportano una simile condotta cristiana. L'Apostolo Pietro vuole far vedere come la salvezza che ha descritto con tanta efficacia, con tanta grandiosità nei paragrafi iniziali, possa e debba manifestarsi negli uomini, nelle donne, che vivono la vita dei discepoli di Cristo anche nelle circostanze più avverse, più difficili. Leggiamo ora, prima di ogni possibile commento, i versetti dal 13 al 25 di Prima Pietro, capitolo 1. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola che vi è stata annunziata. Pietro inizia i versetti 13 sino al 25 con un perciò, che evidentemente si riferisce alle grandi benedizioni della salvezza, spiegate nei versetti dal 3 al 12. Visto che le possiedono i lettori di Pietro e quindi anche i credenti di oggi, devono pensare e agire in determinati modi. L'espressione aver predisposto la vostra mente, tradotta letteralmente dal greco, corrisponde a cintilombi della vostra mente. Essa però risulta quasi incomprensibile ai lettori di oggi, perché fa riferimento all'usanza orientale di quel periodo di raccogliere le proprie lunghe vesti e di legarle in vita, per poter poi correre, marciare o lavorare pesantemente. Purtroppo, la traduzione «dopo aver preparato la vostra mente all'azione» comunica il senso generale voluto da Pietro, ma rimuove gli importanti parallelismi con i versetti dell'Antico Testamento che incitano i lettori a essere pronti a vedere Dio all'opera e a rispondergli con l'obbedienza immediata. I versetti di cui sto parlando sono molti, ma a titolo d'esempio ve ne leggerò solo uno. È Dio che parla a Geremia e dice, proprio nel libro di Geremia, al capitolo 1, versetto 17, «Tu dunque, cingiti i fianchi, alzati, e di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in mia presenza». Questo tipo di prontezza spirituale è una caratteristica importante per la vita dei cristiani in un'era, quella del nuovo patto stipulato da Dio con l'uomo per mezzo di Cristo Gesù. Era caratterizzata dall'opera potente di Dio nei cuori delle persone. L'esortazione che segue, state sobri, vieta non solo l'abuso di alcol o droga, che evidentemente annebbiano la mente, ma anche lasciar vagare la mente in qualsiasi tipo di vizio mentale che renda meno brillante la nostra prontezza spirituale o qualsiasi pigrizia di spirito, così che per negligenza i cristiani si lascino cullare dalla tentazione e pecchino. Pietro userà lo stesso termine nel capitolo 4 al versetto 7 e nel capitolo 5 al versetto 8 per incoraggiare la prontezza spirituale nella preghiera, nella resistenza al diavolo. Pietro sa quanto sia facile per i cristiani perdere la concentrazione spirituale mediante l'intossicazione mentale delle cose di questo mondo. In questo l'apostolo riprende quanto detto anche da Marco, da Paolo, dall'apostolo Giovanni. Leggiamo insieme questi brani. Dal Vangelo di Marco al capitolo 4, i versetti dal 18 al 19. «E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze e l'avidità delle altre cose, penetrate in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa». Dalla lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti 2 e 3. «Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo, in Dio». E dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, nei versetti dal 15 al 17, «Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno». Oggi noi dovremmo considerare i pericoli insiti in cose di per sé buone, quali la carriera, i beni materiali, il divertimento, la reputazione, le amicizie, l'erudizione o l'autorità. Pietro ci dice «state attenti, state sobri, non fate intorpidire la vostra mente da queste cose che, come tutte le cose di questo mondo, sono destinate a finire». Ma l'apostolo ci dice anche qualcosa di più di questo, ci dice «abbiate piena speranza». Abbiate una speranza forte, fiduciosa, impaziente, profonda, ma non una speranza fine a se stessa, una speranza che vi porti a essere pronti ad operare. Ma che cosa o in chi devono avere speranza i credenti? Pietro indica una delle risposte e lega la speranza alle benedizioni riservate ai credenti, non solo dal momento della loro conversione in poi, ma anche al momento del ritorno di Cristo, nostra speranza, come dice Paolo a Timoteo. La speranza di grandi benedizioni al ritorno di Cristo non incoraggia soltanto credenti demoralizzati, spinge anche a dare un nuovo ordinamento alle priorità, secondo le disposizioni di Dio, e conduce a inevitabili cambiamenti etici, morali, nella propria esistenza. Siccome Pietro sta per entrare in un'ampia sezione di comandamenti morali, questa esortazione alla speranza costituisce un punto di transizione molto appropriato che introduce al resto della lettera. Se i suoi lettori impareranno innanzitutto le grandi verità sulla loro salvezza e poi prenderanno l'abitudine di visualizzare se stessi su un cammino di vita che conduce senza dubbio a una ricompensa futura, meravigliosa, inimmaginabile, saranno mentalmente e emotivamente pronti ad aspirare ad una vita di santità di fronte a Dio. Con questa attitudine mentale, questa profonda speranza nel cuore, i credenti sono invitati da Pietro ad avere un atteggiamento di filiale obbedienza. Essere figli comporta, è vero, tutta una serie di privilegi, benedizioni da parte del nostro Padre Celeste, ma comporta anche tutta una serie di responsabilità. Pietro sottolinea nei suoi scritti il concetto dell'obbedienza, l'obbedienza insita e naturale in un rapporto tra padre e figlio. Egli invita i suoi lettori a sottomettersi alla volontà di Dio e a non uniformarsi quindi alla visione dell'uomo e della vita proposta loro dal mondo che li circonda. Se prima di conoscere Cristo e la grazia smisurata di Dio nei loro confronti avevano vissuto secondo certi criteri, certi desideri naturali che li avevano portati, per così dire, fuori rotta, ora non devono più proseguire in questo modo, devono guardare al loro divino Maestro, colui che li ha chiamati per nome, li ha fatti rinascere a una nuova vita spirituale, e cercare con il suo aiuto di essere santi, così come Lui è santo. Vivere in obbedienza a Dio è l'unico antidoto positivo alla possibilità che le loro vite vengano plasmate dai desideri che avevano prima di conoscere Dio, desideri che Pietro considera frutto di una situazione di ignoranza spirituale. Le passioni incontrollate sono quindi la conseguenza della loro, della nostra ignoranza spirituale, ma il modello di condotta che Dio propone al suo popolo si fonda sulla rivelazione della sua stessa natura. Pietro aggiunge una motivazione in più a sostegno del suo ragionamento e ci fa riflettere sul fatto che, se abbiamo il privilegio di essere figli di un tale Padre Celeste, dobbiamo ricordarci anche che Egli è il Giudice Supremo, il giusto Giudice, e che quindi dobbiamo mantenere un riverente, sobrio comportamento durante la nostra vita terrena, che deve essere considerata soltanto un breve esilio dalla sua presenza. D'altronde, dice Pietro, il prezzo che è stato pagato da Dio per il vostro riscatto è stato un prezzo altissimo. Non sono stati spesi alcuni milioni di euro, come si fa per un giocatore famoso, o oro, gioielli o qualcosa di ancora più prezioso, ma il preziosissimo sangue di Cristo Gesù. Egli era Dio, era nella gloria ed ha accettato di rendersi simile a noi, di soffrire come noi, di morire come noi, di morire per noi, anche se non aveva colpa alcuna. Egli si è volontariamente sacrificato come si sacrificano, secondo la legge mosaica, gli agnelli sull'altare, ed era un agnello senza difetto, senza macchia, era puro e innocente, e si è sacrificato per noi, per la nostra redenzione, per la nostra salvezza. Egli, continua Pietro, era già stato destinato a questo, già da prima della fondazione del mondo, anche se la manifestazione della grazia di Dio si è concretizzata solo negli ultimi tempi sulla croce. Questo è stato fatto per voi, dice Pietro, e in virtù di quella morte atroce, di quella resurrezione gloriosa, voi ora credete in Dio, colui che lo ha resuscitato dai morti, e per mezzo suo siete diventati partecipi di quel piano meraviglioso di redenzione eterna, siete diventati partecipi delle promesse di Dio che vi portano a una speranza certa in virtù della vostra fede. E lasciatemi aggiungere a questo punto: un siano rese grazie a Dio per il suo amore, la sua grazia, e per il dono meraviglioso che ci ha fatto in Cristo suo figliuolo. Bene, con questo versetto io voglio lasciarvi, vi voglio quindi ringraziare per l'attenzione che ancora oggi ci avete mostrato. Io appunto vi ringrazio, vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento alla solita ora per quanto riguarda l'ultimo incontro che avremo domani. Ciao!